Vuoi iniziare?
Mi lascio la parola.
Va bene, allora io sono Beppe, lui e tu, tanto perché io. Allora, noi attualmente, diciamo, attualmente siamo sposati da 28 anni, sì? Siamo fidanzati da
5 anni di più.
5 anni di più, quindi fa 33.
Stiamo per diventare nonni.
fra un po' di mesi. Quindi abbiamo 4 figlie naturali, 2 sposate, e che prima sono uscite di casa a convivere presto, e poi hanno deciso in entrambi i casi di sposarsi. E un figlio invece di 22 anni, che attualmente è in montagna perché si è laureato come in scienze dell'educazione, eccetera, però lui ha la passione dello snowboard, per cui sta cercando di capire se quello può essere diventare un lavoro o meno, quindi adesso sta facendo, è su in montagna, praticamente è l'unico posto dove non sta nevicando adesso, fra l'altro, poveretto, nevica nei posti sbagliati quest'anno, e un altro che fa il liceo, la scuola superiore. Viviamo qua da 22 praticamente. Ecco, ma ci siamo conosciuti studiando medicina e ci siamo conosciuti a un esame di università. Mi ricordo benissimo di lui com'era in quel momento. In realtà lui mi aveva visto prima, mi sembra, ecco. Vabbè, succede. Però c'è una cosa particolare, nel senso che comunque io negli scout, siamo entrambi scout di 2 gruppi diversi, eravamo qui a Milano, e una cosa così che ogni tanto che diciamo, perché fa un po' pensare, è che in realtà nel mio gruppo, nella mia squadriglia, quindi una ragazza che frequentavo, andavo a casa sua, eccetera, c'era la sorella del suo migliore amico, quindi lui frequentava quella casa, che per carità era un grande appartamento, però la cosa strana è che non ci siamo mai incontrati lì, così come non ci siamo incontrati pur avendo una serie di collegamenti possibili, di amici, di gruppi, eccetera, non ci siamo mai incontrati prima, ci siamo incontrati appunto a 20 anni in università. E io non credevo assolutamente ai colpi di fulmine, poi era un momento in cui basta uomini, basta. Avevo fatto un po' di stupidate, forse adesso lo sto capendo, però insomma, avevo dei motivi, avevo avuto un periodo in cui non mi ero trattata particolarmente bene nelle relazioni, per carità, poi fermandomi sempre, cioè con un buon senso di me, però un po' di stupidate le ho fatte. E quindi era in quel momento lì per cui mi sono un po' questo colpo di fulmine, però poi no, figurati, tanto io non... No. E poi siamo andati avanti un po' a vederci, perché lì era giugno, era istologia, sì, era un esame del primo anno, e dopo è passata l'estate, poi noi facevamo queste cose perché appunto non c'era internet, non c'era tutta questa roba, non è la preistoria, però comunque effettivamente 30 anni fa, e quindi facevamo queste code, queste notti fuori dal lavoro.
Per iscriversi a un corso col professore.
Con un particolare professore.
Con un altro dovevi essere il primo al mattino, quindi fin dalla sera ci si trovava davanti al cancello con i numerini per essere il primo a entrare.
Con gli appelli, come prendere i biglietti della scala, cioè con gli appelli ogni tot di mantenimento, effettivamente era anche una cosa buffa, una cosa divertente, si faceva una volta all'anno, 2 volte all'anno, facevi la notte con gli amici e vabbè, amen, c'era chi suonava la chitarra, eccetera, e io ero lì con una mia amica, E lui è passato da questa macchina.
Però, però... quindi non ho capito, vi siete conosciuti a giugno, però sì. Durante l'estate non vi siete
Ci siamo visti a settembre scrivendosi a questo esame. Cioè, sì.
Scrivendosi a questo esame, sì. E lui è passato in bicicletta e dice: ah, ma sei qua anche tu. E in realtà dopo un po' di anni mi ha confessato di avermi cercato tutta la sera. Questo per dire che in effetti come ci si conosce, come, che cosa scatta, non lo so, io ci capita ogni anno di fare incontri come questi, una o due volte all'anno, grazie al cielo, non di più. Me lo chiedo, nel senso che comunque c'è una parte misteriosa che non lo so, non so proprio dove... Così, un incontro, io ricordo perfettamente, proprio ripeto, di aver visto lui com'era, so dire com'era vestito, so dire dov'era. Sono ripassata ultimamente qualche anno fa per un corso da quel posto e ho riconosciuto che avevano fatto una modifica, cioè hanno messo una porta in più, quindi non c'era la finestra che mi ricordavo, insomma, quindi una fotografia proprio chiarissima di quel momento, di quell'ora di attesa dell'esame.
In effetti è una cosa un po' che non riesci a spiegare, no? Perché conoscendo tante persone, invece con una certa persona scatta un innamoramento che non è razionale, no? È una cosa che viene, non si sa bene da dove, e che ti permette anche di superare una forma di chiusura, di pudore, di riservatezza che invece comunque nelle relazioni mantieni, no? Quindi probabilmente è una forza anche propulsiva che ti fa uscire da te e ti fa cercare l'altro. E che però, appunto, credo che non possa tu dire: ah sì, mi trovo con questa persona, dai, me la faccio piacere, vediamo se funziona. Cioè, è qualcosa che scatta prima, almeno noi l'abbiamo vissuto così. Io dormo sempre come un sasso, ho fatto 2 o 3 notti insonne nella mia vita, le due sono state prima di conoscere, di dichiararmi con lei, di metterci insieme, cioè è proprio un'emotività che non, appunto, che viene fuori così, che non capisci bene da dove viene, ma che ti porta appunto a uscire da te, dal tuo guscio e cercare l'altro.
Sì, poi siamo andati avanti, ci siamo messi insieme nella primavera con tutti i compagni che ci prendevano in giro, perché appunto io ero molto, sì, mi emozionavo, mi piaceva molto sedersi a lezione vicini e mi hanno molto colpito anche le sue mani, no? Quindi c'erano degli aspetti che non mi avevano mai colpito in nessun altro e che invece mi davano emozione, però comunque sempre con questo fatto che comunque io non potevo, non era il caso, non ero in grado, non ero sufficientemente bella, sufficientemente, insomma, non andavo bene io fondamentalmente, no? Quindi non potevo meritare nulla, queste storie qua. E con i nostri compagni, poi invece c'era una, sempre, che si chiama Elisabetta, tratto la figlia di una primaria, quindi so, c'era anche questo aspetto interessante, quindi un po' un rischio per me, e che invece gli faceva un filo spietato, però c'erano i compagni che erano amici più miei che di quella lì, e quindi durante le pause delle lezioni lei cercava di avvicinarsi a lui e loro la catturavano, la portavano da un'altra parte. Insomma, alla fine della fiera, a parte queste cose buffe che però sono belle anche a 20 anni, no? Cioè, dette così sembrano robe da 15 anni, però si diventa un po' scemi, tutto sommato, direi, e anche gli altri intorno. E appunto dopo questa notte sua insonne, dopo una telefonata in cui ci siamo sentiti per questioni scoutistiche, perché noi usavamo tantissimo eravamo in 2 gruppi scout diversi, facevamo i capi in 2 scout, quindi usavamo molto questo terreno comune per darci delle scuse per parlare. E quindi anche in questa telefonata, che appunto mi ricordo bene, mi ha chiamato per chiedermi una roba che era di un itinerario in bicicletta, direi, che io avevo già fatto facendo la capo, e scout, e a metà del discorso che io gli sto spiegando da dove si parte, dove si va, eccetera, dice: ma non possiamo uscire domani sera? Dico: va bene, usciamo. Dopodiché, vabbè, ci siamo messi insieme con questo film tragico proprio, perché era Missing, cioè un film sulla tragedia, sì, molto bello sicuramente, però insomma, non è proprio, è un film sui desaparecidos, quindi veramente una roba bestiale. E poi siamo tornati a casa in macchina, che lui mi portava in macchina, e lì c'è stato un punto importante che secondo me ho poi ritrovato tantissimo nella nostra vita e nel suo carattere, che credo sia uno degli aspetti che più mi ha, uno di quelli che mi ha colpito tanto, è che stiamo tornando a casa e io dico: no, no, guarda, mi sono sbagliata, non se ne fa niente. E lui con la sua calma, non so se hai messo la freccia, perché le frecce proprio non sono parte del tuo struttura, comunque accostato a destra, si volta, mi guarda e dice: guarda che io non scherzo, cioè io non sto scherzando, per me è una cosa vera. E anche questo è un altro aspetto molto importante per me, per la nostra storia. Quindi diciamo, sono elementi anche molto piccoli, no? Però che mano a mano hanno a me dato la... io probabilmente non mi fidavo. Io forse dentro di me ho un problema sulla fiducia nei confronti degli altri, ma legato più aspetti della mia vita da bambina, quindi timore, molto timore. E di fronte a lui che dice: no, guarda che per me è una cosa vera, è stato un grosso passaggio. Quindi siamo andati avanti.
Sì, poi studiavamo medicina, avevamo il sogno di fare i medici in Africa, e quindi per due estati siamo andati a visitare dei progetti in Africa e poi in Bolivia, in Sud America, per vedere se una volta laureati potevamo realizzare questo sogno di fare i medici nel terzo mondo.
Sì, con i genitori che ci pagavano questi biglietti aerei, un po' con l'idea che così poi dopo gli passa l'idea, cioè siccome sentivano che avevamo un po' questo desiderio, hanno detto: vabbè, facciamoli andare, che poi mettono la testa a posto.
E nel frattempo abbiamo capito che diciamo, era bene da laureati fare 2 o 3 anni di lavoro prima di partire, e quindi che io dovevo fare il servizio militare. A quei tempi c'era il servizio militare o il servizio civile, quindi ho fatto il servizio civile in un ambito sanitario, diciamo medico, qui a Milano, e quindi ci siamo messi nell'idea di stare un po' di anni prima di partire. Lì, quindi, diciamo, questo sogno comune che ci ha anche portato avanti nel dire: costruiamo la nostra professione, immaginiamoci anche nel terzo mondo. Poi abbiamo però deciso di sposarci dopo qualche anno che stavamo insieme. E quindi anche sposarci, diciamo, sia come promessa, sia come sacramento, sia come celebrazione verso gli amici, verso una cosa, diciamo, anche ovviamente un matrimonio.
Una festa
anche...
Comunque è una dichiarazione pubblica, no?
Sì.
In qualche modo, di impegno. Noi ci siamo laureati all'ultima sessione del nostro anno, quindi marzo-aprile, e a quel punto abbiamo detto ai genitori che intendevamo sposarci. E lì non è che le reazioni, cioè allora, tenendo presente che stavamo insieme da 5 anni e mezzo, giusto? Da 5 anni, insomma. Diciamo, ma noi ci vogliamo sposare, e non avevamo un lavoro, non avevamo una casa, questo effettivamente è vero, però noi dicevamo: vabbè, insomma, siamo 2 medici, non è che proprio qualche cosa troveremo da fare, no? Però a fronte dei miei genitori, io sono figlia unica, dei miei, con mio papà, che quando io ho detto a casa, a tavola, ho detto a mia mamma e mio papà: ma io e Tullio ci vogliamo sposare, e cioè non è che gli ho detto che avevamo intenzione, ho detto: noi ci sposiamo in autunno, tipo a ottobre. Mia mamma ha fatto un salto sulla sedia: ma come, è presto così? Mio papà, che era uno che non interveniva tantissimo, però se interveniva, mia mamma lo ascoltava, le ha detto Tas. Subito.
Come Gesù.
Tas. Ha detto Tas. Se l'era no il Tuli, quindi se non era Tullio, c'era da pensarci, ma uno come il Tullio non lo troviamo più. Cioè, ora mi ha fatto piacere perché si eliminava un problema che era discutere con i miei, che non c'avevo voglia, io non avevo voglia di mollarlo. Però non è stato proprio una roba. Per cui, come dire, questa qui se la prende lui, cioè. E dall'altra parte è bravo, cioè è un bravo ragazzo, è buono, no? Le vuole bene, quindi non facciamo troppe storie. E in effetti su quello, sul matrimonio, i miei ci hanno anche dato una mano, nel senso nel trovare una casa, perché non era così, così facile. E poi dopo ce la siamo cavata. Mentre forse per te è stata un po' più duretta.
Sì, mio papà è... Io ho due fratelli, una sorella e un fratello. Mio papà è un contadino, di origine contadina, che è andato in seminario per poter studiare perché era povero, poi è uscito dal seminario, è diventato ingegnere, quindi secondo lui bisogna pensare alla professione prima di tutto, poi bisogna avere una casa prima di sposarsi, quindi l'ha preso come un colpo di testa. A quei tempi da medico non c'era molto lavoro, c'era molta disoccupazione, non era facile trovare un lavoro, quindi non era così. Però di fatto lui mi ha messo davanti tutti i problemi, ha detto assolutamente non devi sposarti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo deciso di sposarci lo stesso e quindi loro si sono adeguati. Però insomma...
C'è la foto del matrimonio in cui lui è così nonno, cioè è serissimo con la nonna, la sua mamma, che lo guarda così, come dire, dai, su, cioè proprio è bellissima quella foto lì, è bellissima. E vabbè, noi ci siamo sposate, quindi sicuramente abbiamo comunque fatto una scelta che, cioè, poi dal punto di vista dei nostri genitori aveva, cioè anche suo padre non è che avesse totalmente torto, dice scusa, io ho fatto una fatica della Madonna nella vita, ti ho fatto studiare, cioè nella sua idea, no? Vengo da una situazione povera, fra l'altro con la sua testa si è fatto un'ottima professione, guadagnando anche dei bei soldi, quindi per lui era difficile da capire, no? Ecco, però la nostra scelta è stata di mettere davanti alle scelte, per esempio, di lavoro, alle scelte professionali, la nostra vita di coppia. Perché comunque, evidentemente, c'erano invece dei nostri colleghi che prima di sposarsi, eccetera, aspettavano il lavoro fisso, volevano comprare la casa perché fosse quella fissa, no? Mentre noi abbiamo usato un altro percorso, cioè abbiamo messo davanti, e devo dire che questo è poi stato qualcosa che ha abbastanza connotato molti passaggi, no? Cioè il fatto di decidere sempre quello che ci faceva comunque difendere di più o lasciare liberi di più su un percorso di coppia e famiglia. Cioè delle scelte che ci aiutassero a stare bene in un percorso di coppia e famiglia. Chiaramente nessuno dei due ha, cioè, quindi lì ha voluto dire archiviare l'ospedale, cioè andare a lavorare in ospedale abbiamo deciso praticamente che non l'avremmo fatto, perché quella a quei tempi non è come adesso, a quei tempi era una carriera dove arrivavi ai 30-32 anni prima di poter guadagnare dei soldi. Quindi noi ci siamo sposati a 26 praticamente dicendo no, quello non ne vale la pena, probabilmente nessuno di noi aveva il fuoco per una specialità ospedaliera particolare, o comunque ce lo siamo fatto passare, non lo so. Quindi ci siamo sposati e lui doveva fare questo servizio civile. No, non è vero, ci siamo sposati mentre... Doveva ancora farlo.
Sì.
Dovendo fare ancora il servizio civile, quindi il primo anno di matrimonio ho lavorato io. Per guadagnare qualcosa, facendo borsa di studio, facendo una serie di pezzi, insegnando nelle scuole private per ripetenti, eccetera. E Ecco, un altro tema molto importante, che è qualcosa che comunque ci ha sempre accompagnato tutti questi anni, è la, diciamo, l'accompagnamento, la presenza di amici, cioè non essere... Noi siamo due che siamo molto tra di noi, cioè siamo sempre stati bene, ci ha sempre fatto bene stare insieme noi due, però abbiamo sempre anche avuto gruppi, amici, quindi abbiamo anche condiviso con gli altri certi momenti della vita di coppia o la nascita dei bambini, queste cose qua. E anche un accompagnamento spirituale, che in modo molto... ma così, molto intuitivo, molto semplice. Quando ci siamo sposati, cioè noi siamo due che abbiamo una storia di fede, cioè ci siamo conosciuti che lui...
Io ero ateo.
Ah sì, era ateo.
E da, verso i 18 anni, non so perché, mi ero messo in testa di contestare la fede con cui ero cresciuto, non tanto in famiglia, perché io non sono molto religiosi, ma dagli scout, e quindi ho abbandonato un po' la pratica e mi definivo ateo. Tant'è che lei veniva messa qui, che non abitavamo qua, eravamo a Milano, ma a casa nostra, lei veniva messa qui e...
Cioè a casa delle famiglie?
Sì, non ancora
prima
sposati,
di sposarci.
Sì. E lei diceva il sabato, ah guarda, io vado a messa lì, ma non mi invitavi neanche.
No, perché io conoscevo i gesuiti da abbastanza tempo, per aver capito... E avevo capito che se io gli avessi detto dai vieni con me a messa che lì è bello, non ci sarebbe sicuramente venuto e avremmo perso un pezzo. Allora invece io dicevo ah sì ciao guarda scusa io vado a messa e mi facevo vedere che ci venivo volentieri. Siccome di fatto poi con gli scout conoscevi anche tu il posto,
sì.
E allora poi cominciando, no un giorno mi ricordo metto ma io non posso venire. Ho detto, ma sì, se hai voglia. Però ero molto contenta, in realtà.
Sì, e poi mi sono, venendo qui, insomma, mi sono riavvicinato.
Riappacificato. E quindi abbiamo sempre, più o meno sempre, avuto una così, un accompagnamento con... Per noi è stato un padre gesuita per tanti anni qua, padre Filippo, ma poi anche padre Silvano, anche quando poi siamo andati lontani per un periodo e l'abbiamo vissuto, perché qualcuno di un gruppo, il Valerio Torricelli era una cosa che gli faceva sempre impressione. Non lo so, intanto non si è mai trattato di persone che ci venissero a dire che cosa dovevamo fare noi, cioè non fate così o fate cosà, scegliete così o scegliete cosà, ma che ci hanno sempre dato degli indizi per aiutarci a scegliere meglio quello che faceva bene a noi, cioè quali erano magari anche proprio i segni, le cose, le percezioni che ci potevano aiutare meglio a capire come vivere bene la vita quotidiana fondamentalmente. Quindi su questo anche è un altro punto che ci ha sempre accompagnato. Dopo che ci siamo sposati, in ottobre dell'88 e appunto io ho lavorato il primo anno eccetera, poi dopo nel corso dell'estate sono rimasta incinta della prima figlia che è nata nell'aprile del 90, insomma, quindi un anno e mezzo dopo. Un altro punto che per noi è stato molto importante, per ragioni mediche, io non ho mai praticamente potuto prendere la pillola. E quindi questo ci ha costretto a, in particolare dopo sposati, a pensare cosa, come si potesse fare, no? Cioè, comunque il tema l'abbiamo dovuto affrontare insieme, ecco questo io dico, perché diciamo che questo aspetto degli ormoni, della pillola, è un po' una, in qualche modo, sopra, in una vita insieme, una vita in cui si è deciso di vivere insieme, è diventa anche un po' una scorciatoia, nel senso non affrontare un tema che comunque coinvolge tutte e due. E quindi abbiamo un po' cercato come fare, cos'era meglio a seconda dei periodi della vita, cioè una vita di coppia stabile in cui ci si è promessi la vita insieme richiede proprio di, diciamo, periodo per periodo affrontare questo tema della maternità e paternità responsabili in modo diverso, perché evidentemente ti appena nato un bambino va anche bene non averne subito un altro nello stesso tempo, però è un tema importante perché tiene dentro alcuni aspetti della corporeità che sono fondamentali, no? Cioè l'aspetto della relazione fisica è un grandissimo dono che le coppie hanno, che la coppia ha. E a me capita di dirlo in queste situazioni, sicuramente quello della pillola che va avanti nel tempo anche in una coppia che vive, che si è, diciamo, promessa la vita insieme, cambia abbastanza la relazione, nel senso che comunque modifica non poco la corporeità femminile, la reattività. Le donne comunque hanno una ciclicità molto importante, hanno una ciclicità anche relativamente al sentire o meno l'attrazione per il partner, e la pillola rasa abbastanza questo aspetto. Quindi in una vita lunga io credo che anche come medico sia giusto tenere presente questa possibilità a periodi, perché appunto c'è appena stato un bimbo, non ce la facciamo, ma a periodi, perché la relazione, ecco, poi c'è l'altro aspetto che nella naturalità comunque c'è veramente una conoscenza reciproca molto profonda, ecco, quindi questo aspetto della corporeità è profondo, si costruisce nel quotidiano, quindi negli anni, quindi quello che credo riusciamo a dirci noi in certi momenti adesso era inimmaginabile 25 anni fa, cioè non avevamo tutto questo bagaglio di tempo passato insieme, di fatiche, di gioie, di tutto quello che entra ora nella comunicazione corporea, no?
Un altro aspetto della pillola è che, diciamo, è abbastanza difficile per una coppia dire ok, siamo pronti, vogliamo avere un figlio, abbiamo tutte le carte in regola, quindi decidiamo di iniziare a fare un figlio. Tante coppie, anche da medico, vedo che arrivano alla soglia dei 40 anni, perché non è mai il momento buono. Viceversa, quando c'è, noi a un certo punto ci siamo detti ma boh, sì, forse potrebbe anche starci un figlio, e tu sei rimasta incinta.
È stata sufficiente questa distrazione?
No, che quindi è stata una distrazione, è stato un po' improvviso,
per certi aspetti sì, però in realtà nel pensiero
c'era quasi quasi, e quindi magari rallenti un po' l'attenzione e poi il figlio è arrivato, no? Il fatto di dominare interamente tu questo aspetto della fecondità con uno strumento che funziona, per tante coppie vuol dire che non riesco mai a decidere che sì, è vero, smetto la pillola perché adesso voglio un figlio, o ci arrivi appunto alla soglia dei 40 passa anni, e vabbè, insomma, quindi poter ricondurre totalmente a una tua scelta questo atto che ha comunque qualcosa di misterioso e di non calcolabile, a volte anche negativo, no? Quindi per noi un po' di usare dei metodi che però non fossero sempre, o meglio, in una fase della vita in cui eravamo quasi un po' aperti a una gravidanza, aver usato un metodo naturale più elastico ha fatto sì che questa gravidanza arrivasse ancora prima che noi fossimo pienamente convinti e decisi, ed è stato un bene per noi.
Sì, perché comunque c'è anche l'altro aspetto, che comunque un figlio è un dono, no? Cioè, sicuramente la cultura attuale nostra, ovviamente in questo nostro mondo, è un diritto un figlio, no? Cioè, un figlio è un diritto, carica questa creatura che arriverà di una serie di aspettative molto diverse se un figlio è un dono che può arrivare. Mi sono sempre chiesta, cioè mi chiedo spesso, ma se noi non avessimo avuto figli, non fossero arrivati figli naturali, cosa avremmo fatto? Non lo so, evidentemente, perché così non è stato. Però questo aspetto di aver avuto questi figli in modo così sempre come un dono, cioè ci pensavamo e poi arrivavano, erano quasi già arrivati, secondo me ha aiutato noi e anche i nostri figli. C'era una libertà diversa, una relazione di libertà abbastanza diversa, come il nostro investimento su di loro in parte credo sia stato anche un po' più libero, perché erano loro che erano arrivati, no? Non è che noi li abbiamo cercati in modo così, così forte. Certo, loro sono quattro, quindi oggi come oggi non sono pochi, quattro figli da mantenere. E qui si apre l'altro discorso del sicuramente esserci comunque sempre, aver pensato a una prospettiva di famiglia un po' grande, quindi magari anche immaginando delle scelte in cui ci sarebbero state meno cose, evidentemente. E poi anche il passaggio di fare alcune scelte di vita, come dopo che è nata la prima bambina ci siamo messi in ballo per andare a fare questa esperienza in un paese povero, quindi in Bolivia, cioè in Bolivia è capitato a noi di andare in Bolivia. Abbiamo anche qui, noi lì, il modo per noi di affrontare la vita è sempre stato molto passo passo. Mano a mano che la vita presenta delle cose rispondiamo, molto poco progettuale a lungo, e questo è il nostro modo, è un modo che ci permette credo anche di sentire quello che la vita propone, di vederlo con un po' di libertà, di non essere troppo bloccati dai nostri progetti.
E qui c'ho la mia frase.
Ah sì.
Che la vita è quello che ti capita mentre tu sei impegnato a fare altro, è forse una canzone famosa, no? Cioè molto spesso tu progetti, fai, pensi e invece non ti accorgi che la vita ti viene davanti in un modo diverso, e se sei molto polarizzato al tuo progetto non ti accorgi che magari ti si chiede qualcos'altro, no?
Quindi si offre.
Ti viene offerto qualcos'altro, quindi il desiderio poi sempre più forte, sempre più lucido direi col passare degli anni, di vivere pienamente il presente, esserci lì dove sei, no? E quindi mantenere dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, ma ascoltare anche molto quello che ti capita e quello che ti viene chiesto, magari nei modi che non prevedi, e che quindi però ti portano in una direzione che magari non era la tua, no? Quindi in questo senso noi, forse rilego in questo senso anche il fatto che avevamo sì un desiderio, per esempio di lavorare come medici in paesi poveri, però lo abbiamo dapprima rimandato di qualche anno, poi non era più l'Africa, era Sud America. Poi quando abbiamo firmato il contratto per partire, il mese dopo, l'abbiamo firmato forse in marzo, partivamo a giugno, e un mese dopo lei è rimasta incinta della seconda figlia, e quindi abbiamo verificato di poter partire effettivamente con una gravidanza in corso, e questo era possibile perché la Bolivia in un posto.
Sì, sì, scelte una destinazione dove non c'erano dei rischi particolari, esatto, no? Però anche lì abbiamo detto: che cosa facciamo? Andiamo lo stesso, cerchiamo di modificare un po' il luogo, trovare un luogo dove possiamo andare, oppure stiamo qua. E allora ci siamo detti, però abbiamo già firmato, cioè una direzione l'abbiamo già presa, vediamo se possiamo andare lo stesso. E difatti siamo partiti. Evidentemente lì nonni ha avuto qualcos'altro da dire. Anche noi magari avremo qualcosa da dire e non lo diremo, cosa possiamo fare?
Beh, nel corso degli anni, diciamo, abbiamo sentito abbastanza forte, cioè forse noi da ragazzi Boy Scout così, c'era l'idea che tu hai dei sogni, hai dei progetti, hai degli ideali, poi però devi mettere la testa a posto e devi pensare a fare una famiglia. È come se, almeno ai nostri tempi, sposarsi era un po' come chiudere, tirare il remo in barca e dire sì, adesso però ho dei figli da mantenere, per cui i sogni li mettiamo un po' in un cassetto e facciamo le persone serie, come tutti gli, come tanti adulti che guardano con un po' di superiorità i sogni degli adolescenti, no? E invece noi abbiamo un po' pensato di credere un po' nelle nostre ideali, così, e di portarli avanti anche, cioè che anche la famiglia potesse essere un momento per realizzare certe cose in cui credi, che quindi non fosse il momento di, appunto, di rinchiudersi in un privato. E quindi inizialmente, appunto, questa esperienza in Bolivia, di dove siamo stati un anno e mezzo, abbiamo lavorato, poi rientrando, diciamo, sempre di più ci siamo avvicinati a questa comunità che esiste dal 1978, quindi noi venivamo qui adolescenti con i campi di lavoro degli scout a dare una mano a rimetterla a posto, e poi abbiamo, dopo tanti passi, ci siamo avvicinati sempre di più finché abbiamo pensato di venire a vivere qua, che era un altro modo per poter vedere la famiglia come una cosa aperta, aperta anche all'accoglienza, al servizio, a una dimensione di realizzazione personale dentro nella coppia e nella famiglia, aperta però ad altri. E in questo senso sempre di più la consapevolezza che far star bene, stare bene come coppia, fosse uno dei nostri compiti principali, cioè rispetto ai figli, dei figli che vedono dei genitori che sono in armonia, sono contenti, si vogliono bene e dedicano del tempo a se stessi come coppia, credo che sia un rimando molto, forse una delle cose più importanti che gli abbiamo trasmesso, no? E anche rispetto alle persone che incontri, insomma, quindi l'importanza di alimentare la coppia, perché se la coppia sta bene può spargere intorno a sé del profumo, del benessere che può servire anche ad altri.
Sì, questo è veramente molto molto importante e quello che noi vivevamo, credo, per una certa parte di tempo, questo fastidioso bisogno di passare del tempo insieme, fastidioso perché non c'è tempo, cioè fastidioso perché non ci sta, no? Questa quasi, non so come dire, ma porca miseria, con tutte le cose da fare c'ho il nervoso perché non riusciamo a fare due passi, no? Come se la coppia dovesse venire dopo tutte le cose da fare. Cioè, io ci ho messo un po', perché in fondo dovevo fare la mamma, dovevo fare questo, dovevo fare l'altro, e mi sentivo quasi troppo, quasi che fosse una relazione di dipendenza sbagliata. Ecco, questo dico. Poi, piano piano, ho capito che è questo qui il centro. Cioè, noi ci siamo sposati perché ci siamo scelti noi, o comunque ci siamo incontrati e abbiamo, e quindi lo stare insieme nostro effettivamente è qualcosa di importante per noi, ma veramente per tutti quelli che ci sono intorno. E questo l'abbiamo verificato negli occhi anche dei bambini, dei nostri figli quando erano piccoli. Noi a un certo punto abbiamo avuto, come succede a tutti, dei tempi di crisi nel matrimonio, no? Una crisi molto forte da cui siamo usciti decidendo di dedicare a noi due una sera alla settimana. È una ricchezza incredibile, no? Perché non è sempre facile. Noi eravamo qua in comunità, poteva esserci, quindi eravamo anche molto presi, molto impegnati, però avevamo anche in casa magari una ragazza, qualcuno che potesse stare coi bambini, e ne abbiamo approfittato. Ma la cosa bella era la gioia negli occhi dei bambini quando ci vedevano uscire. Ma voi dove andate? Dai, fanno i fidanzati. Cioè, per dei figli, vedere i genitori che stanno bene fra di loro gli dà una sicurezza molto forte, molto molto forte. Questo è un punto che è un po' sottovalutato in questo momento, dove si chiede alle coppie di tenere su, di comprare, cioè ci si chiede come coppie di comprare la casa, di comprare la macchina, di avere i figli, di curarsi dei genitori, di avere un cane, di fare tutte queste cose, di fare delle belle vacanze, ma non ci si chiede di passare del tempo insieme. E ci staccano. Io penso che se noi non avessimo capito quella roba lì, potevamo rischiare di spaccarci. Perché il tempo insieme, poi ci sono coppie magari che ne hanno più bisogno, altre meno, però va bene così, a noi, insomma, direi. Non è un problema. Noi quando ci siamo sposati abbiamo scelto delle letture e sono sempre importanti le letture che si scelgono quando si decide di sposarsi in chiesa. Perché ci siamo sposati in chiesa? Perché il problema non era un vincolo umano, ma era, direi, la sensazione sana che sarebbe stata un'impresa difficile, un'avventura difficile. Promettersi la vita insieme non è una roba proprio, sì, sei innamorato, però qualche limite sai di averlo, e quindi abbiamo fatto un percorso e abbiamo deciso che chiedevamo proprio al Signore di stare con noi, di accompagnarci, di aiutarci, e direi che ci ha risposto. E avevamo scelto come Vangelo i discepoli di Emmaus, che ha questa caratteristica strana, perché comunque i due vanno e sono tristi, no? Ecco, noi abbiamo e incontrano Gesù, noi abbiamo, l'abbiamo più interpretato come nostra richiesta di camminare con noi per farci vedere con gli occhiali giusti la vita, quindi per farcela leggere, per farci ricordare i momenti giusti, i momenti buoni, anche nei momenti difficili. E poi avevamo scelto il pezzo degli Efesini, lì c'è stata tutta una discussione tra gli amici, perché è quel pezzo dove dice che le mogli siano sottomesse ai mariti. Però nel mezzo di una discussione un'amica ha detto: sì, ma il pezzo dopo i mariti siano sottomessi alle mogli come Cristo alla Chiesa. Non è uno scherzo, neanche questo. E questo l'abbiamo un po', credo, in modo intuitivo, poi capito dopo, in termini proprio di sottomissione reciproca, no? Quindi, quando anche questo nel tempo abbiamo capito, quando ci sono tanti impegni, no? Delle cose da decidere per un impegno di lavoro suo, un impegno mio, ci chiediamo: tu cosa ne pensi? Ci sta, posso prendere questo impegno, no? Un po' come dire, ipoteticamente Loris lo chiede al suo superiore, io c'ho il mio superiore e lui c'è la sua superiora, vero Loris?
Ipoteticamente non più reciproco.
No, non ipoteticamente, veramente, ok. Però appunto, quindi questo senso della stima reciproca, della benevolenza e della superiorità reciproca. in senso sicuramente buono di accettazione.
Sì, in termini di fede, diciamo, questi anni insieme ci hanno, ogni tanto ripensandoci, diciamo, è come se tu attraverso l'amore dell'altro percepisci cosa può voler dire l'amore di Dio per te, cioè lo sperimenti concretamente, il fatto che tu non ti apprezzi magari e invece l'altro vede bene di te delle cose che tu magari non pensi, o comunque anche quando fai un errore l'altro ti perdona. Queste cose qui sono un modo concreto di percepire quello che può essere l'amore di Dio per noi, no? Così come poi con i figli, il provare appunto il legame paterno con un figlio è poi anche quello che immagini che Dio abbia con noi. Per cui questo è un grande dono che sperimenti nella vita di coppia e di famiglia.
Sì, noi ci siamo dati anche dei tempi di preghiera, e questa è stata una cosa. Dunque, all'inizio, quando ci siamo sposati, mi hanno detto: Madonna, dobbiamo dire qualche preghiera insieme, e ci mettevamo a ridere. Cioè, avevamo tutto questo pudore, questa vergogna, per cui dire il Padre Nostro insieme era una roba. Allora, con la luce spenta, e poi ridevamo. E poi piano piano invece è entrato nella nostra vita, no? È entrato nella nostra vita come esperienza importante, tramite tempi durante l'anno, per cui quando abbiamo potuto farlo, beh, intanto un gruppo di amici, un gruppo di preghiera del lunedì sera, che c'è da tantissimi anni, a cui noi partecipiamo, non partecipiamo, un po' tutti, no? Però è così bello aver presente gli uni il matrimonio degli altri, perché erano amici scout, quindi amici di vecchia data, e poi che nascono i figli, e poi succedono delle cose, poi muoiono dei genitori, e si va avanti, no? Però si è sempre un po', ci si accompagna sempre, si sa di essere nel cuore gli uni degli altri, ecco, questo tipo di relazioni di cui noi siamo veramente ricchi, molto fortunati. Sicuramente per noi importante la scelta, la possibilità di sperimentare questa vita comunitaria, che vuol dire una vita molto autonoma come famiglia, nel senso che ogni famiglia qui ha il suo appartamento, eccetera, però con una profonda ricerca di condivisione. Vuol dire essere in un ambiente in cui si cerca di volersi bene, quindi si cerca, si prova, perché l'animo umano è pieno di tante altre cose, ma si prova, e negli anni anche questo costruisce tanto. Si prova a volersi bene, e poi una tranquillità sicuramente di fondo legata al fatto che vivere accompagnandosi con altre 5 famiglie più la loro comunità di gesuiti, vuol dire che qualsiasi cosa accada è affrontabile. Questo è una cosa fondamentale per vivere una realtà di famiglia, di coppia e di famiglia serena. Una persona deve poter perdere il lavoro, se succede, senza che questo distrugga tutto quello che ha e quello che vive, no? O si affatichi i figli in modo esagerato. Questo qua è possibile. È possibile perché insieme ci si aiuta. Uno può ammalarsi un figlio, si può fare, non si è da soli. Ecco, quest'idea veramente diabolica, io credo, che è adesso così forte, per cui la coppia è per noi due. Ma sì, ci sono tanti momenti per noi due, o la famiglia siamo solo noi. Poi ci sono questi ammazzamenti allucinanti, no? Queste implosioni folli, ma si può stare in piedi solo se non si è da soli. Questa è almeno la nostra esperienza, perché da solo non puoi affrontare tutto quello che la vita ti può, e non puoi neanche fare nessuna assicurazione, non ti puoi coprire verso il futuro. L'unica cosa che puoi fare sanamente, come coppia, come famiglia, renderti conto che da solo non puoi farcela e metterti in relazione con altri. Per noi è stata la comunità, non è obbligatorio per tutti, ma voi sapete che ci sono anche tanti gruppi, ci sono i gruppi delle parrocchie, ci sono gruppi familiari che durano, ci sono amici che comunque si sono sempre aiutati. È possibile, ma è fondamentale questa roba qua, perché se no non fai nulla, perché il futuro può presentare, non lo so. Allora, o è una possibilità, perché allora se sono insieme con gli altri, quello che è una perdita di un lavoro, una malattia, può diventare addirittura una possibilità, perché le relazioni si vivono meglio, perché ci si aiuta, perché se ne esce avendo accumulato tanta l'affetto degli altri, l'aiuto degli altri, oppure dando anche aiuto, no? Ecco, quindi l'importanza, ecco, relazionarsi con altri non vuol dire non avere una vita di coppia, non avere una vita di famiglia. Ecco, questo è, anzi, la famiglia è fatta per essere anche aperta, in un modo o nell'altro, perché se no le relazioni possono diventare anche soffocanti. E anche la coppia, è importante che si trovi dei momenti di ricarica, di recupero, di spunti, di accompagnamento.
Sì, comunque un gruppo di amici con cui confrontarsi in modo magari o formale, proprio con delle riunioni, o anche informale, un gruppo di amici che si vedono, che vanno però al di là delle chiacchiere, degli scherzi, che sanno anche darsi una mano un po' in profondità, è fondamentale, perché credo siamo immersi in una società che va in un certo senso di egoismo, di consumismo, di apparire, di se non sei al top non vali niente, no? Quindi respiriamo questo clima, e essere soli in questo clima è difficile. Quando siamo tornati dalla Bolivia, noi non avevamo una macchina, e un signore regalava la sua vecchia macchina, e quindi io andavo in ospedale con questa vecchissima macchina e facevo le guardie di notte, per cui conoscevo poca gente. Il portinaio mi vedeva arrivare: ah sì, sono il nuovo medico della guardia medica, posteggi pure lì e via. Un giorno la macchina si rompe temporaneamente, la porto dal meccanico, e un amico mi presta una Volvo molto più nuova, no? E questo portinaio, che mi diceva buongiorno, buonasera, non ci conoscevamo, mi ha detto: oh dottore, finalmente abbiamo cambiato macchina. E io non l'avevo cambiata. Quindi ho percepito proprio sulla mia pelle che, presentandomi in un posto di lavoro nuovo, gente che nemmeno conoscevo mi aveva già inquadrato perché avevo una vecchia macchina, e diceva: insomma, quello deve essere uno sfigato, perché venire con questa macchina rovinata, chissà che medico del cavolo è, no? Quindi questa roba qui ti brucia quando poi appunto ti confronti con gente diversa con cui devi comunque relazionarti, perché ci lavori insieme, eccetera. Quindi se non avessimo avuto un gruppo di amici con cui sperimentare e confrontarsi nel portare avanti idee diverse, la massa, il pensiero comune alla fine ti condiziona, e quindi dici: no, cavoli, questa volta me la compro veramente la macchina, no? Magari a rate, cosa vuol che siano 200 euro, eccetera. Poi ti trovi la gente che appunto tra la macchina, il telefonino ultimo tipo, eccetera, c'hai delle rate che ti obbligano quindi a lavorare tanto, e quindi non puoi dire di no. Io per esempio banalmente faccio il medico di famiglia, a un certo punto con 4 figli ho deciso di lavorare di meno, e quindi ho ridotto il numero dei miei pazienti e di conseguenza il guadagno, per essere a casa 2 pomeriggi alla settimana.
Con un figlio che fa troppo ridere, quando era piccolo ha detto: però io non ho capito, cioè, ma non puoi fare come il tuo collega? Perché lui invece in quel momento aveva un collega che aveva comprato il cavallo,
sì,
e poi stava prendendo la figlia, e aveva la barca a vela, no?
Sì.
Ma perché tu non fai il tuo collega? Dice: no, perché a me piace stare un po' con voi. Vabbè, sai che però la scelta l'abbiamo mantenuta lo stesso.
Però diciamo sono piccole scelte, poi appunto l'acquisto della macchina nuova piuttosto che il mutuo della casa, eccetera, che possono essere importantissime, giuste, però comunque ti condizionano, no? Ti obbligano a lavorare tutti e due a tempo pieno, e quindi tutto il ritmo della vita cambia. Ecco, quindi ragionare sui propri bisogni e sulle priorità, non farsi condizionare da il giudizio dei vicini o dei colleghi, mi sembra importante. E questo, se non c'è un gruppo di amici con cui sperimenti, che ognuno a modo suo però vive certe cose diverse, è difficile. Anche banalmente i figli, il fatto che i nostri figli non abbiano avuto il telefonino, ecco, alle scuole, a
quei
suo tempo
era diverso.
Un po' in comunità ridevano i ragazzi perché dicevano: ah, sì, in classe tua chi è l'unico che non ha il telefonino? Sono io. E anche io sono stato fino ai 15 anni quello che era a suo tempo, no? Cioè il sentirsi diversi, non comprare sempre tutti i vestiti di marca o le scarpe firmate, eccetera. I ragazzi lo vivono come una fatica, vorrebbero averlo, e tu gli dici di no. Noi siamo stati sempre un po' tolleranti, perché diciamo: ok, se vuoi un paio di scarpe firmate va bene, a Natale te le regaliamo, non è che sono proibite, però un paio all'anno, non ogni moda che cambia, cambi i vestiti, la giacca, eccetera, no? Quindi questo sentirsi loro figli di persone che la pensano un po' diversamente, quindi diversi dai loro compagni, se percepiscono un gruppo di amici con tanti figli, con altri figli loro amici, che anche loro sono così,
o comunque ci pensano, no?
Quindi esatto, c'è una... sperimentano che è una pensata non solo dei suoi loro genitori rimbambiti, ma anche di altri, quindi...
anche un gruppo di genitori, esatto, rimbambiti lo dicono, però è così.
Quindi diciamo anche certe scelte educative sono più facili se ti confronti con altri, correggi magari il tuo pensiero alla luce di un confronto con altri. Quindi per noi è stato fondamentale avere un gruppo poi qui in comunità con cui appunto confrontarsi e condividere delle scelte.
Ecco, le scelte lavorative, come avevamo detto all'inizio, noi le abbiamo un po' fatte secondo le nostre passioni, secondo i nostri desideri, ma anche tenendo conto quello che erano le cose migliori per quel momento che stavamo vivendo anche come famiglia. Quindi dopo la Bolivia lui si è messo nel percorso della medicina, subito hai pensato al medico di base, della medicina di base, riprendendo tutta una serie di pezzi. Io ho per un po' cercato e pensavo che fare il medico fosse qualcosa di fondamentale per la mia vita. Però appunto poi siamo venuti qui, poi avevamo i quattro figli, l'idea e la possibilità della famiglia aperta, quindi accogliere dei ragazzi in casa con noi, e sono andata avanti lottando abbastanza con questa, che forse era anche una parte di me, ma anche una mia parte ideologica, cioè era un'idea, perché poi un giorno mi sono detta: ma io va bene così, voglio fare questa vita. Se mi metto anch'io a fare il medico seriamente, non possiamo più vivere questa esperienza di comunità, perché non ci stavamo, non sei mica Superman e Wonder Woman, cioè a un certo punto le ore sono quelle, lui era molto impegnato sul lavoro, io avevo la famiglia e lui mi ha sempre, c'è sempre stato in famiglia, però evidentemente le ore sono quelle della giornata, no? Quindi a quel punto lì abbiamo pensato e abbiamo deciso di rimanere qua. E io mi sono dedicata, e poi nel tempo, mano a mano, mi sono sempre più dedicata, quando loro mano a mano sono cresciuti, all'esperienza della comunità e delle comunità. Adesso c'è un'associazione di cui mi occupo insieme ad altri, e sono 35 comunità, e vabbè, adesso abbiamo i figli grandi, bellissimo avere i figli un po' presto, però. Soprattutto perché comunque noi adesso abbiamo 54 anni, e veramente tante energie per fare delle robe ancora nuove, no? Quindi questa, la bellezza, una cosa che mi fa piacere è anche dire: non so cosa faremo da grandi, e questo secondo me è un punto, è un aspetto che anche per i figli è importante, cioè sentire che dei genitori comunque hanno sempre il desiderio di fare, di inventare delle robe nuove, di giocarsi. E poi adesso c'è questa novità dei nonni, vedremo cosa succede. Tutti i nonni a cui lo diciamo si sciolgono, dicono, oh, cambierà tutto, e vedremo cosa succede. Ecco, per concludere, noi usiamo, ci piace far vedere questo quadro. Mm-hmm. Dov'è? Che non so dov'è. Già, io l'ho sempre stata qua, scusate. Vabbè, è bello, è Chagall. Mm? È Chagall ed è bello perché ce l'ha spiegato una volta, poi abbiamo letto qualche altra cosa. È bello perché loro si guardano. Non stanno facendo tante altre cose. Loro si guardano e volano su questo cavallo che porta dei fiori, che sono sempre il simbolo dell'amore per Chagall, e c'è tutto questo mondo tinto di rosso, come se il loro amore si spargesse, si spargesse e permettesse agli altri di vivere. Permette agli altri di pensare, di vivere, di creare, di inventare. E le cose, succedono anche delle cose strane, tipo le galline che volano a testa in giù, tipo questa che si tiene su, si tira su da sola per i capelli, vola tirandosi su per i capelli qua. Qui è chiuso dalla cornice. E qua sotto ci sono, c'è chi prega, ci sono le famiglie coi bambini. Però su tutto questo c'è questo, ci piace proprio perché significa questa roba qua, che l'amore di due sposi, perché questi sono due sposi, ha un senso per il mondo, non ha un senso solo per loro. Loro si stanno guardando, ma questo loro guardarsi fa bene al mondo. Con tutto quello che abbiamo detto prima, che non è chiuso su se stesso in realtà, ma è qualcosa che li nutre per poter vivere e condividere con gli altri. Non avremmo mai pensato comunque 30 anni fa di fare queste cose. Dove ti portano i gesuiti non puoi mai sapere. Non lo sanno neanche loro.
Bene.
Bene. Grazie.